Cara Mautino, direi che possiamo iniziare questa puntata raccontando delle cose importanti sulla pericolosità delle polveri sottili, soprattutto quelle domestiche. Tu hai qualche esempio da fare?
Che malvagio che sei, Mignetti.
Dovete sapere che Beatrice Mautino è finalmente rientrata in casa, sì, dove c'era il grande cantiere per costruire una piramide dentro il suo salotto.
Beh, cantiere che è durato effettivamente quasi 2 mesi, e però adesso un bagno nuovo, un terrazzo nuovo, ma soprattutto degli infissi nuovi, e quindi finalmente tutto il tema degli infissi, quello l'abbiamo risolto. Anche le tapparelle, che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si ricordano che per un po' sono rimaste al buio.
Ecco, si è rimasta al buio, invece adesso però si è rimasta un po' nella polvere, perché il cantiere è finito ma la polvere è rimasta, mi dicevi.
No, ma è incredibile la quantità di polvere che si annida, cioè, è dappertutto, anche qua nel microfono, sentite, c'è la polvere qua nel microfono.
C'è un po' di ASMR del cantiere che è rimasto, ma non avevi sigillato tutto?
Credevo, però la polvere si infila ovunque.
La polvere sì. Si infila un po' dappertutto. Forse dovremmo fare a un certo punto una puntata dedicata interamente alla polvere. Potremmo coinvolgere anche Dario Bressanini e parlare di pulizie di primavera, visto che se ne è occupato nei suoi
potremmo
libri.
Potremmo coinvolgerlo anche qui a casa. Venite tutti ad aiutarmi a pulire.
Esatto. Intanto lo salutiamo e ci dedichiamo alla puntata di oggi, in cui parliamo di anelli salutari o forse no, di meteore che bucano i tetti e di fiction nella ricerca. Io sono Emanuele Mignetti.
E io sono Beatrice Mautino, e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Un anello per domarli, un anello per trovarli.
Cos'è, scusa, sta cosa?
Un anello per ghermirli e nel buio incatenarli.
Va bene, il Signore degli Anelli, però cosa c'entra col tema di oggi, Mautino, scusa?
Nella terra di Mordor, dove
l'ombra... Va bene, ok, ma l'abbiamo persa, cari ascoltatrici, ascoltatori. Forse il nostro viaggio finisce qua, ma inizia quello di Mautino nella terra di mezzo, non lo so.
No. Stavo solo cercando un modo originale per parlare di anelli.
Ah, ma certo, il Signore degli Anelli è veramente originale, non ci aveva mai pensato nessuno parlando di anelli, sei proprio la prima.
Vabbè. Comunque ti assicuro che è un paragone non del tutto strampalato, oltre che vabbè, forse non è originalissimo. Parliamo in effetti di un anello, l'Oura Ring, un anello smart in grado di monitorare diversi parametri, tra cui la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, ma anche la temperatura corporea, la qualità del sonno. Sta diventando molto di moda anche qua da noi, e quindi ci siamo detti che poteva valer la pena parlarne, anche perché non è solo un gadget.
No, infatti l'Oura Ring è il prodotto del momento, poi soprattutto negli Stati Uniti, ma rientra in un filone più ampio di dispositivi wearable, cioè quelli indossabili, che comprendono anche gli smartwatch, i braccialetti contapassi e tutte quelle altre cose che contano un sacco di cose, fino ad arrivare poi anche a quelli che misurano il glucosio nel sangue, che sono utili alle persone con il diabete, ma anche qui vengono più utilizzati da chi il diabete in realtà poi non ce l'ha, per monitorare l'andamento del glucosio. Sono dispositivi che sono nati nell'ambito del fitness, che nel tempo poi sono diventati anche dei presidi medici più o meno riconosciuti come tali, alcuni anche molto sofisticati, e sono capaci di generare un flusso continuo di dati biometrici che poi vengono registrati di solito da uno smartphone, come vedremo.
Questa evoluzione rappresenta un progresso tecnologico, però è anche una riconfigurazione del rapporto tra i singoli individui, i dati e le istituzioni sanitarie. Sono cose che di fatto influenzano la pratica clinica, le strategie di salute pubblica, e sono entrate recentemente nel dibattito politico internazionale, in particolare attraverso il movimento Make America Healthy Again, o MAHA, guidato da Robert Kennedy Jr., il segretario alla salute del governo degli Stati Uniti. Ormai presenza costante in questo podcast nostro malgrado, ha sostituito i nostri ministri, diciamo. Sì. Per darvi un'idea delle dimensioni del fenomeno, nel 2015 l'industria dei wearable era valutata circa 20 miliardi di dollari, un valore che però ha iniziato a crescere rapidamente con l'ingresso di grandi aziende della tecnologia come Apple e Samsung, con proiezioni che indicavano un'espansione verso i 67 miliardi entro il 2030.
E la pandemia da coronavirus, con la normalizzazione della telemedicina, che poi il monitoraggio in remoto dei pazienti, ha cambiato radicalmente il passo della crescita, e oggi quella proiezione da qui a 10 anni è aumentata di 10 volte rispetto a quella che era stata fatta prima ovviamente della pandemia. Ora che l'azienda di questo anello controlla i 2/3 del mercato degli smart ring negli Stati Uniti, con una valutazione che è passata dai 2,5 miliardi di dollari del 2022 agli 11 miliardi dei giorni nostri. Insomma, si parla di cose grandi che toccano direttamente e indirettamente una bella fetta della popolazione. Gli argomenti e le implicazioni poi sono anche tantissimi, quindi procediamo per gradi, partendo dai vantaggi nell'uso di questi dispositivi, che ci sono soprattutto per la gestione di alcune malattie croniche o magari anche di condizioni davvero particolari.
Tradizionalmente la rilevazione della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna oppure i livelli di glucosio avveniva in contesti clinici isolati, fornendo solo una istantanea, diciamo così, dello stato di salute del paziente. Questi dispositivi indossabili consentono invece una raccolta dati continua, rivelando fluttuazioni e anche modelli che sfuggirebbero a una visita oppure a un esame standard. Uno dei campi di applicazione più avanzati è il controllo della salute cardiaca. Gli smartwatch moderni sono dotati di sensori che permettono di rilevare delle variazioni che possono essere utili ai medici per gestire i pazienti. Analogamente, i monitor continui del glucosio, quelli che citavi tu prima, rappresentano una svolta nel trattamento del diabete perché utilizzano un piccolo sensore che viene inserito sotto pelle e poi trasmette i dati in tempo reale al cellulare, consentendo una gestione migliore proprio delle oscillazioni tra iperglicemia e ipoglicemia e migliora alla lunga la prognosi del paziente.
E ci sono poi degli aspetti psicologici che portano a seguire meglio indicazioni e terapie. Banalmente, sapere di dover fare una certa quantità di movimento può aiutarti di fatto a farlo, così come vedere che la qualità del sonno è migliore o peggiore può far intervenire su delle abitudini, o magari ancora vedere i risultati in tempo reale di un farmaco può far sì che ci si ricordi anche di prenderlo poi quel farmaco. Abbiamo però parlato di pazienti, di malattie e terapie, ma le cose cambiano quando si passa dall'uso nell'ambito medico a quello per la popolazione generale, perché se alcuni aspetti positivi rimangono, beh, come sempre succede, alla fine ne subentrano anche di negativi e non
mai una gioia.
Mai una gioia.
Per esempio, avere sempre davanti i parametri vitali può generare una preoccupazione ossessiva per la salute. Diversi studi hanno evidenziato che l'uso di questi dispositivi indossabili può aumentare l'ansia sanitaria in risposta alle notifiche proprio di questo dispositivo riguardo alle cose che non vanno. Questo eccesso di dati può far sì che delle variazioni fisiologiche, quindi normali, siano interpretate come segni di una malattia imminente, portando magari a un aumento di visite mediche che non sono necessarie, con tutte le conseguenze per la salute del singolo e per la salute più in generale del sistema sanitario. Capire dove stanno i limiti tra l'uso, diciamo così, ricreativo e quello medico non è banalissimo, anche perché le normative attuali sono abbastanza inadeguate e le aziende produttrici, soprattutto negli Stati Uniti, stanno facendo delle pressioni fortissime per modificarle e renderle meno restrittive per i loro prodotti.
La Food and Drug Administration, che è l'agenzia di controllo di tante cose legate alla salute negli Stati Uniti, oggi divide questi dispositivi in due grandi categorie. Da una parte ci sono i prodotti per il benessere generale, quindi che non subiscono controlli particolari, e dall'altra ci sono i dispositivi medici, che invece devono superare una lunga revisione sulla sicurezza e sulla loro efficacia. Al momento i dispositivi come gli anelli Oura, così anche come i braccialetti sportivi, ricadono nella prima categoria e questo limita molto le funzioni mediche che possono offrire, almeno ufficialmente. Mentre invece i monitor per il glucosio stanno nella seconda, quindi in quelli che sono inquadrati come dispositivi medici. E lo scorso dicembre Tom Hale, che è l'amministratore delegato di Oura, ha scritto un editoriale sul Wall Street Journal in cui sosteneva che le norme della FDA sono ormai obsolete e che quindi i dispositivi in commercio potrebbero già oggi rilevare l'ipertensione e l'apnea notturna, cioè quando si smette di respirare per qualche secondo nel sonno, con forti stress per il cuore, ed è una cosa che va seguita e trattata.
Solo che per poterlo fare in via ufficiale, questo anello dovrebbe diventare un dispositivo medico con tutto l'iter burocratico del caso. Quindi Hale ha proposto una scorciatoia, diremmo un po' all'italiana, se non fosse finlandese e non parlasse agli Stati Uniti. Ha proposto di creare una terza categoria, i Digital Health Screeners, prodotti che, citiamo testualmente da Hale, avvisano gli utenti di un problema senza arrivare alla diagnosi. Quindi, di fatto, le aziende vogliono vendere i propri dispositivi come se fossero capaci di rilevare delle malattie, ma senza sottostare ai controlli di sicurezza richiesti proprio per gli strumenti diagnostici. È una storia che ne ricorda altre legate a questo nuovo mondo della salute in cui ai farmaci e alle terapie ufficiali, chiamiamole così, se ne affiancano molti altri che ufficiali non sono, che vengono percepiti come innocui pur portandosi dietro un sacco di problemi.
E da questo punto di vista abbiamo trovato molto utile l'analisi che è stata fatta da James Smoliga in un articolo pubblicato sulla rivista Dark che si intitola «Quando i prodotti per la salute e il benessere non valgono la pena di essere provati». E Smoliga scrive provocatoriamente che se una persona famosa ti consigliasse un intervento neurochirurgico invasivo e non approvato da 150.000 euro per non invecchiare, beh, probabilmente diresti di no perché il rischio è troppo alto. Però se la stessa star, continua Smoliga, ti vendesse una crema biomimetica da 100 euro oppure un anello smart da 300 euro, beh, probabilmente ne saresti attratto. E questi dispositivi hanno prezzi relativamente contenuti in effetti e per Smoliga ci regalano un conforto morale. Compriamo questi oggetti per avere la coscienza pulita, no? Per sentire che stiamo facendo tutto il possibile per la nostra salute. Non a caso il marketing usa un linguaggio che è volutamente vago, aiuta a sostenere, favorisce il benessere. Se le cose vanno bene, quindi il merito è loro e di questi dispositivi, e se vanno male, beh, non è colpa loro, non è che questi dispositivi possano davvero fare tutto, no?
Ed è proprio qui che si infila la politica del Make America Healthy Again di Robert Kennedy Jr.
Scusa Mautino, non hai finito il blocco? Perché hai messo questo whoop così?
Avevo bisogno di fare un po' un respiro prima di affrontare la seconda parte, quella che riguarda appunto il MAHA e soprattutto il MEHA.
Ecco, perfetto, allora sì, ci andava tutto.
Allora, per Robert Kennedy Jr., quindi per l'attuale governo degli Stati Uniti, questi dispositivi sono la chiave per, citiamo testualmente da Kennedy, assumersi la responsabilità della propria salute, quindi per prevenire emergenze, malattie, riducendo i costi sanitari a carico dello Stato federale, tanto che per Kennedy ogni cittadino americano dovrebbe indossare un dispositivo di monitoraggio sanitario entro i prossimi 4 anni. A questo scopo il Dipartimento per la Salute, guidato appunto da Kennedy, sta pianificando il lancio di una delle campagne pubblicitarie più imponenti della sua storia, proprio per promuovere questo uso dei wearable nella popolazione. E la campagna è affiancata da fondi per implementare la formazione medica e per inserire questi dispositivi nei programmi di assistenza Medicare e Medicaid, che sono rivolti alle fasce di popolazione più svantaggiate.
E tra l'altro Kennedy in passato si era espresso molto duramente contro questi dispositivi, no? Nel 2020 nel suo podcast metteva in guardia gli ascoltatori dicendo che l'obiettivo dei governi era di utilizzare quei dati raccolti da quei dispositivi, monetizzarli e rivenderli alle aziende per trasformarci noi tutti in consumatori permanenti.
Vabbè, ha cambiato idea, segno di intelligenza, Magnetti.
Sì, o forse più banalmente ha cambiato ruolo, vai a sapere. Comunque sia, una delle preoccupazioni reali sulla diffusione di questi dispositivi è l'uso che ne faranno e che negli Stati Uniti stanno già iniziando a farne le compagnie di assicurazione. Alcune di queste hanno introdotto programmi che offrono sconti o rimborsi per i clienti che condividono i propri dati di attività fisica tramite gli smartwatch. Per il momento sono opzionali con lo scopo di promuovere uno stile di vita sano, almeno così viene detto, ma ci si inizia a chiedere se queste cose poi alla lunga non possano portare a penalizzare invece chi non condivide i propri dati o non raggiunge certi standard e quindi lì, come al solito, voci diverse di spesa per le assicurazioni a seconda delle persone.
E questa visione, con tutte le preoccupazioni che si porta dietro, si sta espandendo, come anticipavo prima, anche qui da noi in Europa, con la nascita del movimento Make Europe Healthy Again, il MEHA.
Ma scusa, se ne sentiva davvero il bisogno?
Probabilmente no. Ecco. La figura di riferimento per il movimento è Maria Hubmer-Mogg, una medica austriaca che si è fatta conoscere durante la pandemia guidando alcune proteste contro i vaccini. Aveva definito le vaccinazioni pediatriche come crimini contro l'umanità. È stata poi licenziata dalla sua clinica, ha dovuto poi ritirarsi dall'ordine dei medici per evitare dei provvedimenti disciplinari.
Insomma, non proprio una figura prettamente istituzionale, direi.
Tutt'altro. Il lancio ufficiale di questo MEHA è avvenuto al Parlamento europeo a Bruxelles sotto l'ala protettrice dei Patriots for Europe, che è l'alleanza di estrema destra, quella di Viktor Orbán, e in sala c'era il gotha del complottismo sanitario mondiale. Da Robert Malone, il consigliere di Kennedy, che si è intestato l'invenzione dei vaccini a mRNA per poi poterli criticare meglio, a personaggi che vendono integratori miracolosi online. Insomma, c'era un po' di tutto.
Esatto, e Malone è anche uno molto fantasioso. Comunque la tesi alla base del movimento MEA è che l'EMA, cioè l'Agenzia Europea del Farmaco, sia corrotta e che sia ostaggio delle lobby farmaceutiche. Un grande classico. Ovviamente tutto questo viene detto senza uno straccio di prova, ma questo ci riporta ai nostri dispositivi indossabili, perché di fronte a istituzioni di cui non ci si può fidare secondo questa bizzarra impostazione, allora la scelta di far da sé sembra l'unica via possibile. E quindi si passa dalla salute come diritto garantito dallo Stato e verificato anche da enti pubblici, alla salute come scelta individuale basata su dati privati, algoritmi non certificati e una profonda avversione per le autorità mediche che ti devono dire cosa dovresti fare. E tutto questo ci porta poi, Mautino, alla domanda finale ed è: chi gestisce davvero questo flusso di dati, tutte queste cose?
La risposta veloce è anche quella inquietante, che per il momento lo gestiscono le aziende, e questo solleva degli allarmi proprio sulla gestione di dati sensibili. Ora ha stretto accordi con il Dipartimento della Difesa statunitense, collabora con Palantir, che è la controversa società di analisi dati specializzata in sorveglianza e intelligence, di cui vi abbiamo parlato nella scorsa puntata, quella dove parlavamo di intelligenza artificiale e guerra. Questo accordo ha alimentato i timori di una sorveglianza di massa camuffata da prevenzione sanitaria. Certo, Palantir e Oura smentiscono e noi non abbiamo motivo di credere che non si comporteranno bene. Forse ce l'abbiamo, ma chissà. Però c'è comunque un tema etico importante, cioè possiamo delegare la decisione alle aziende? Possiamo affidarci a loro comportarsi bene o male senza che vi siano degli standard di sicurezza come ci sono per le cartelle cliniche vere e proprie?
Auspicando che le istituzioni garantiscano poi la sicurezza dei dati sanitari, ovviamente. Comunque, i wearable sono strumenti affascinanti e possono essere utili, come abbiamo visto, se presi per quello che sono, ma la loro diffusione è più veloce della nostra capacità di regolarli e comprenderne i limiti scientifici ed etici, che se ci pensate è un tema che ricorre spesso nelle ultime puntate di Ci vuole una scienza. Ne parlavamo proprio a proposito dell'intelligenza artificiale.
E quindi per chiudere vi lasciamo così una piccola domanda, provocazione forse. La prossima volta che state per acquistare un dispositivo che potrebbe aiutare o che leggete un claim di salute miracoloso, chiedetevi: ma quale risultato misurabile può effettivamente migliorare questo dispositivo e rispetto a che cosa?
E se le risposte sono vaghe, probabilmente lo sono anche i benefici. Viviamo tempi particolari, quindi può succedere che alzi lo sguardo al cielo, vedi uno strano bagliore e pensi a dei missili che arrivano da lontano, lontano. E deve essere successo domenica a diversi abitanti di Coblenza, in Germania e non solo.
Fortunatamente i missili iraniani non si possono spingere fino in Germania, ma lì per lì, sul momento, magari il dubbio può anche venire, vista un po' l'aria che tira, come dicevi tu, Megnetti.
Infatti, però quel bagliore in cielo di domenica era qualcosa che arrivava da molto più lontano, a dirla tutta arrivava da un posto diverso dalla Terra perfino. Era una meteora e alcuni suoi frammenti hanno danneggiato il tetto di una casa di Coblenza, che è una città che si trova nella parte settentrionale dello Stato federato della Renania-Palatinato, sorge alla confluenza dei fiumi Reno e Mosella e tra l'altro è una delle città più antiche della Germania, risale, pensate, al 9 a.C. ed è stata gemellata con Novara.
Vabbè, salutiamo la proloco di Coblenza, che evidentemente Megnetti ci tiene, ha fatto proprio un lavoro preciso, ma forse Megnetti, che dici, rimaniamo sul punto?
Va bene, ok, però intanto a questo punto salutiamo tutte le persone che ci ascoltano da Novara, ovviamente.
Va bene, faccio io. Il bagliore in cielo è stato osservato e segnalato soprattutto sui social da migliaia di persone, non solo in Germania ma anche in Belgio, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
Sì, però vi citavamo Coblenza non perché io sia fissato più di tanto con Coblenza ma perché lì almeno una persona se n'è accorta più delle altre. Un frammento del meteorite le ha infatti danneggiato il tetto di casa ed è finito in una camera da letto dove in quel momento fortunatamente non c'era nessuno. Ora, comunque, non guardate con troppo sospetto il cielo, perché l'eventualità di essere colpiti da un meteorite, come vedremo, è veramente, veramente bassa.
Sì, non che rassicuri sapere che è bassa e non nulla. Comunque, cogliamo l'occasione di questo avvistamento per rispondere a diversi di voi che in questi anni di podcast ci hanno scritto proprio per chiederci informazioni su questi fenomeni, visto che poi non sono così rari. La Terra è bersagliata costantemente da rocce, detriti, altri oggetti spaziali, quasi tutti di dimensioni molto piccole, che si polverizzano appena impattano contro gli strati via via più densi dell'atmosfera. Si stima che ogni giorno cadano sulla Terra circa 44 tonnellate di materiale proveniente dall'ambiente spaziale. In alcuni periodi dell'anno questi eventi sono più frequenti e intensi, si parla di sciami meteorici come quello delle Perseidi che la Terra attraversa mentre gira intorno al Sole tra la fine di luglio e buona parte di agosto.
Eh sì, e se il nome Perseidi vi dice poco, è probabile che lo conosciate come le stelle cadenti di San Lorenzo, perché il picco avviene in vicinanza del 10 agosto, che è il giorno in cui viene ricordato il santo. Non sono ovviamente delle stelle, se cadessero sulla Terra non ce ne accorgeremmo, perché la loro gravità ci avrebbe già fatto a pezzi molto prima di arrivare, ma si tratta invece di frammenti di una cometa. E in generale gli asteroidi poi sono per lo più rocciosi o metallici, mentre le comete hanno una parte importante di ghiaccio, un po' come fossero delle palle di neve sporca di roccia. E la distinzione tra questi oggetti è comunque diventata poi più sfumata nel tempo e si sta scoprendo che i confini non sono sempre così netti sulle cose che osserviamo lassù.
E a questo punto vi starete chiedendo, ma da dove arriva tutta questa roba, no? Ve lo avevamo raccontato in un'altra puntata parlando dei sistemi sperimentali per provare a deviare asteroidi molto grandi che eventualmente potrebbero entrare in collisione con la Terra, però facciamo un piccolo ripasso.
Va bene, Mautino, facciamolo e fallo tu, così vediamo quanto mi ascolti quando parlo di queste cose.
Che bullo Andiamo. Che sei, Mignetti. Tu parli sempre di queste cose e quindi se io non ti ascoltassi quando parli di queste cose vorrebbe dire che non ti ascolto mai.
Ecco,
comunque
va bene.
Quasi tutti gli asteroidi sono in quella che viene chiamata fascia principale. Potete immaginarlo come un grande anello, un ciambellone di detriti che gira intorno al Sole proprio tra le orbite di Marte e di Giove. Si pensa che questi detriti siano gli avanzi del grande ammasso di polveri e di gas che miliardi di anni fa era in orbita attorno al Sole, dal quale poi si formarono i pianeti e gli altri corpi celesti che oggi osserviamo proprio nel nostro sistema solare. Andata bene, eh?
Brava, brava Mautino, sono davvero ammirato ma anche rincuorato, vuol dire che effettivamente mi ascolti.
Sto facendo no con la testa.
Allora, i calcoli variano molto, ma si stima che ci siano miliardi di asteroidi in quella fascia di cui parlava Mautino e ogni tanto l'orbita di qualcuno di loro viene turbata, per esempio se un asteroide si scontra con un altro asteroide e può accadere che la nuova orbita incroci poi quella della Terra e possa portare a una collisione. Allora, gli oggetti più piccoli, come abbiamo visto, non sono un problema, ma sopra un certo diametro potrebbero causare gravi danni e per questo ci sono poi vari programmi delle agenzie spaziali per tenere d'occhio il nostro vicinato cosmico. Quello di domenica era un detrito di dimensioni davvero ridotte, ma sufficienti per farsi notare a occhio nudo durante il suo rientro nell'atmosfera. E l'Agenzia Spaziale Europea ha detto di essere al lavoro per calcolare quanto fosse grande e ovviamente sarà necessario un po' di tempo. Però, secondo le analisi preliminari, è probabile che avesse un diametro massimo di qualche metro al momento dell'impatto nell'atmosfera. Non sappiamo che forma avesse nel complesso e quindi quale fosse poi la sua massa. Quindi se avete letto in giro era grande come una panda, forse no, insomma, andiamoci cauti.
Era grande come un panda. Comunque non è un fatto così eccezionale, proprio per le ragioni che vedevamo prima di questo continuo arrivo di meteoriti. Uno delle dimensioni, come quello di domenica, raggiunge la Terra ogni qualche settimana, quindi è relativamente frequente.
Eh sì, non ce ne accorgiamo così spesso per un motivo banale. La Terra, intesa proprio come pianeta, è molto meno popolata dagli umani di quanto pensiamo, anche se siamo abbastanza egocentrici come specie. Siamo distribuiti poco omogeneamente e tendiamo a vivere soprattutto lungo le coste, lasciando gigantesche porzioni di territorio disabitate. A questo poi aggiungiamoci che gli oceani coprono circa il 70% della Terra, cosa che rende molto più probabile che ci sia un impatto sull'acqua rispetto al suolo.
Calcolare quante probabilità ci sono nel corso della vita di una persona di morire colpita da un meteorite non è semplice perché ci sono tantissime variabili e anche dati difficili da raccogliere. Nonostante tutto questo, nel 2014 un ricercatore della Tulane University in Louisiana, negli Stati Uniti, ci ha provato e ha calcolato che nel caso di un meteorite di piccole dimensioni le probabilità sono di 1 su 1.600.000. È un rischio cumulativo perché appunto tiene in considerazione i rischi accumulati durante tutti gli anni di vita di una persona. Per avere qualche appiglio così alla nostra realtà e fare dei paragoni, lo stesso ricercatore ha calcolato che la probabilità di morire per un incidente stradale sono di 1 su 90, per un incendio di 1 su 250, per un fulmine di 1 su 135.000. Il calcolo è basato sugli Stati Uniti, però insomma con un'approssimazione e se ci accontentiamo dell'approssimazione, possiamo dire che possiamo prendere per buoni questi dati anche per le altre parti del mondo.
E allora salutiamo tutti gli statistici e le statistiche in ascolto che da qualche secondo stanno pensando a come rifare meglio questi calcoli, perché è sempre così con gli statistici. Nel caso scriveteci, accogliamo delle vostre valutazioni. Fare questi calcoli comunque non è semplice, perché comprendete che c'è una certa differenza fra un detrito spaziale che non si polverizza completamente nell'atmosfera, cade dal cielo e colpisce in pieno una persona, e invece un asteroide di grandi dimensioni che crea un impatto altamente energetico al suolo. Nel primo caso l'evento può riguardare anche solo una persona, nel secondo potenzialmente milioni di persone, e questo cambia decisamente le statistiche.
Vallo dire ai dinosauri.
Appunto, giusto, poveri. E poi ci sono anche delle vie di mezzo, diciamo. Forse vi ricorderete di che cosa accadde 13 anni fa quando un asteroide illuminò il cielo sopra la Russia nella regione degli Urali. Erano da poco passate le 9 del mattino, tra l'altro mi ricordo proprio in turno al posto in quel momento, e migliaia di persone osservarono una stella cadente, la stella cadente più grande della loro vita probabilmente. Il bagliore era stato generato dall'impatto ad alta velocità con gli strati più densi dell'atmosfera a circa 30.000 metri di quota, e quindi lì per lì fu veramente uno spettacolo incredibile.
Eh sì, l'esplosione non ebbe delle conseguenze dirette al suolo, anzi in realtà dal bagliore a che cosa successe dopo passò circa un minuto e mezzo. Migliaia di persone incuriosite si erano infatti affacciate alle finestre, avevano fermato le automobili, erano uscite per strada a osservare proprio quel bagliore. D'altronde la luce viaggia a una velocità superiore a quella del suono, e quindi prima arrivò il bagliore e solo dopo quel minuto e mezzo arrivò il boato, e ovviamente colse tutti di sorpresa.
L'onda d'urto danneggiò più di 7.000 edifici e distrusse soprattutto i vetri di porte e finestre, producendo una miriade di schegge che ferirono almeno 1.500 persone. In quel caso l'asteroide era uno, però aveva causato migliaia di feriti, e anche questo va preso in considerazione quando poi si fanno i calcoli di cui parlavamo prima e le statistiche e le valutazioni di pericolosità.
Insomma, può succedere, ma non è la prima cosa di cui preoccuparsi, soprattutto di questi tempi.
No, infatti. Però prima di concludere facciamo un po' di tassonomia, così facciamo contenta Mautino, e vale anche se è tassonomia spaziale, no Mautino?
Ma sì, dai, sono di manica larga oggi.
Va bene, allora, come dicevamo prima, tutte queste cose che arrivano contro la Terra sono per lo più asteroidi o comete di forme e dimensioni molto varie. In alcuni casi si parla poi di meteoroidi per definire quelli grandi come granelli di polvere oppure piccole rocce, che sono spesso pezzi di oggetti più grandi. E quando entrano nell'atmosfera terrestre o magari quella di un altro pianeta, ad alta velocità si riscaldano e si vaporizzano producendo una scia luminosa che a quel punto chiamiamo meteora o più comunemente stella cadente. Se resta qualcosa poi di questo focoso viaggio attraverso l'atmosfera fino al suolo, allora si parla di meteorite, cioè dell'oggetto che poi è arrivato al suolo, come quello raccolto nella stanza da letto, per esempio, di Coblenza. Volendo potete ricordarvene pensando che molti minerali finiscono in ite come magnetite e pirite, quindi meteorite è quello che poi è arrivato ed è lì sulla Terra.
Allora, qui Magnetti è timido, però su queste cose di asteroidi e affini qualche tempo fa ha scritto il capitolo di un libro che si chiama Sta arrivando la fine del mondo? Vi lasciamo il link in descrizione per trovarlo.
Vabbè, allora sei veramente buona. Io credevo però che avresti citato un altro racconto molto bello di un autore con cui ovviamente non oso mettermi nemmeno in competizione.
Beh,
e di cui
tuo collega Primo Levi.
Esatto, direi proprio di no. Due campionati diversi, povero Levi.
Eh sì, perché quando si parla di meteoriti, di piogge di meteoriti, io cito sempre il racconto Protezione di Primo Levi, uno dei racconti che sta in vizio di forma e che è bellissimo. Cioè, andate a leggerlo, parla di questo mondo, forse di questa Torino del futuro, in cui devono girare tutti con una sorta di armatura, di corazza, perché piovono meteoriti, o meglio, si dice che piovano meteoriti, in realtà nessuno li ha mai visti, e però comunque tutti girano con la corazza per proteggersi, appunto. È un racconto metafora di un sacco di altre cose, come accadeva spesso con i racconti di Primo Levi.
E in effetti, soprattutto in questi periodi, abbiamo bisogno di protezione.
Per chiudere, una storia bizzarra per questi tempi bizzarri. Una rivista canadese di pediatria, Pediatrics and Child Health, ha pubblicato 138 correzioni relative a casi clinici usciti negli ultimi 25 anni, chiarendo che i casi descritti erano finti.
No, aspetta, come finti?
Finti, inventati.
diciamo, finti come un romanzo, un racconto, così?
Gli studi facevano parte di una serie legata al Canadian Pediatric Surveillance Program che presentavano delle situazioni cliniche seguite da delle spiegazioni didattiche. Quindi l'intento era dimostrare un eventuale caso per capire poi come affrontarlo. Intento sicuramente ammirevole e peccato che nei testi non fosse mai specificato che le storie erano inventate.
Allora, la questione è emersa dopo un articolo che è stato pubblicato sulla rivista New Yorker e che citava il caso Baby Boy Blue del 2010, riguardante un neonato presumibilmente esposto a oppioidi attraverso il latte materno mentre la madre assumeva paracetamolo con codeina. E uno degli autori ha poi ammesso che il caso, appunto, era inventato.
L'editor della rivista ha deciso quindi di aggiungere una nota di correzione a tutti i 138 studi, chiarendo che i casi clinici erano strumenti didattici fittizi pensati per proteggere la privacy dei pazienti. In futuro questa informazione sarà esplicitata direttamente proprio nel testo.
E allora, incuriositi da questa storia, siamo andati su Retraction Watch, che è il sito che si occupa di tenere traccia di tutti i casi di studi che sono ritirati dopo la pubblicazione. E sul sito si racconta ovviamente questa storia e c'è anche l'opinione del farmacologo David Yearlink, che si è molto occupato della questione del passaggio di sostanze dai farmaci al latte materno. E Yearlink ha criticato la scelta della rivista, sostenendo che almeno nel caso Baby Boy Blue la correzione non basta e l'articolo dovrebbe essere ritirato perché il caso è stato trattato e citato per anni come reale, contribuendo poi a diffondere l'idea scientificamente poco plausibile che la codeina assunta dalla madre possa causare overdose nei neonati tramite l'assunzione del latte.
Il problema è aggravato dal fatto che molti di questi studi sono stati citati nella letteratura scientifica, ne hanno contato 218 citazioni totali, e che i lettori non avevano alcun modo di sapere che i casi fossero inventati. Un ulteriore paradosso è emerso quando una pediatra ha scoperto che il suo studio era stato incluso tra quelli con i casi fittizi, e nonostante il caso che lei aveva descritto fosse reale e anche correttamente documentato.
Ecco, insomma, un pasticcio di proporzioni anche abbastanza grandi che dà una nuova veste al dibattito in corso nel mondo della divulgazione sull'uso della fiction, quindi della narrazione di storie inventate nella non fiction, soprattutto se poi questi sono i risultati. Qualche mese fa era uscito un articolo abbastanza duro, sempre sul New Yorker, sull'uso, diciamo, un po' agile della fiction da parte di quel gigante della divulgazione che era il neurologo Oliver Sacks. Comunque i suoi libri sono bellissimi, dobbiamo dire.
Sì, se la gioca con Primo Levi. In quel caso, nel caso di Sacks, si parlava di libri divulgativi. Lo stesso Sacks aveva più volte detto di aver mescolato storie diverse, di averle romanzate senza peraltro stravolgerle, ma con l'obiettivo di renderle più efficaci. Molti lettori si sono comunque sentiti traditi, un pochino forse anche io, e per qualche settimana nel nostro piccolo mondo sembrava che non si discutesse d'altro.
E lì si parlava comunque di divulgazione, qui invece parliamo di fiction dentro uno studio che poi si vendeva come scientifico. Insomma, è tutto un altro livello del videogioco. Bene, Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata fra fiction e non fiction.
Noi cerchiamo di raccontarvi cose vere.
Esatto, ce la mettiamo tutta e anzi vi ringraziamo anche per le cose carine che spesso ci scrivete a ciulonascienza@post.it, ma vi ringraziamo anche per le critiche o le osservazioni che spesso ci aiutano magari a correggere il tiro su alcune cose.
Vi ricordiamo che se volete potete condividere questa puntata schiacciando sul tasto del regalino che trovate sull'app e attivate le notifiche, perché così vi ricordate ogni venerdì che esce la nostra puntata.
Esatto, e poi visto mai magari esce qualche puntata speciale e così sapete che stiamo arrivando. Abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!